Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Padre. Tu hai un progetto d'amore sull'umanità, su di noi. Hai un progetto che è pieno di sapienza, una sapienza nascosta agli occhi degli uomini, lontana dalla nostra logica, e che è veramente sorprendente per ciascuno di noi. Ti vogliamo dire il nostro grazie, perché questo progetto tu ce lo vai rivelando giorno dopo giorno attraverso la presenza viva di Cristo, tuo Figlio, che tu hai mandato a noi e che è risorto e vive accanto a noi. Signore Gesù, noi prendiamo coscienza questa sera che tu sei qui. Tu hai detto: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì ci sono io. E noi ti lodiamo e ti benediciamo per questa tua presenza efficace, reale, profonda, toccante. O Spirito Santo, ti chiediamo di operare in noi. Dove c'è il Padre e dove c'è il Figlio, ci sei anche tu. Spirito d'amore, spirito di fortezza, spirito di consiglio. Vieni a dilatare i nostri cuori, vieni a illuminarci con la vera sapienza, quella che viene dal cuore del Padre, nascosta dai secoli eterni, ma rivelata attraverso Gesù. Vieni a donarci il desiderio di te, vieni a donarci anche il coraggio di essere diversi, di essere noi stessi. O Maria, tu che sei colei che ti sei aperta totalmente alla sapienza divina, cosicché si è incarnata in te, donaci quella dedizione, quell'apertura totale del cuore che ha caratterizzato la tua vita e che deve caratterizzare anche la nostra. Amen. Allora, solo una parola per introdurci un po' e capire un po' dove siamo arrivati. Paolo è partito un po' con i saluti, col rendimento di grazie, come sempre in ogni lettera, dove però tra riga e riga noi abbiamo già intuito i temi che si svilupperanno e che Paolo svilupperà, perché non è stato un saluto generico, ma era un saluto ben puntualizzato e caratterizzato da alcune sottolineature, alcune parole, alcuni modi di dire, alcune allusioni, qualche volta un po' di ironia, quasi a dire: ma su questo proprio non ci siamo, ecco. E siamo arrivati poi all'enunciazione del tema, il tema dell'inizio della lettera, il perché Paolo scrive questa lettera. Paolo è venuto a sapere che ci sono alcuni problemi in questa comunità. Siamo tra gli anni 56-57 probabilmente. Paolo è stato a Corinto, è rimasto là quasi 2 anni, poi ha abbandonato per 4 anni, probabilmente 4-5 anni la comunità, e è rimasto grosso modo fino alla primavera o estate del 52, tra il 50 e il 52, e poi ha continuato i suoi viaggi ed ora da Efeso sta scrivendo a Corinto, perché avevano venuto a sapere alcuni della casa di Chloe che ci sono dei problemi nella comunità. Cioè, all'inizio sembrava tutto bello, tutto roseo, entusiasmante, e poi cominciano alcuni problemi. E vedremo che i problemi più gravi in questa comunità è il cedimento progressivo alla logica del mondo, una certa logica, la logica mondana. Guardate che con la lettera, la prima lettera dei Corinzi, ma anche la seconda, sono estremamente attuali, perché ci mettono di fronte un po' a tante situazioni che viviamo ancora noi, no? Pensate a quante comunità, pensate all'America Latina, siamo reduci da almeno alcune notizie del viaggio del Papa a Cuba. Una comunità cristiana fiorente, ancora entusiasta, ma manca tutto, capite? Pensate a cosa significava la comunità della Polonia ai tempi del comunismo. E quando il comunismo è crollato, io mi sono domandato così un po', perfidamente, perché dopo aver studiato tanta storia della Chiesa e ormai essendo arrivato a una certa età, uno già un minimo di esperienza dietro le spalle ce l'ha, mi sono domandato: ma sarà più pericoloso il comunismo o il consumismo? Con il comunismo la Polonia non ha perso i valori cristiani e la fede, con il consumismo li sta perdendo, uno per volta, eh? Non di colpo, mai. Ricordate che uno dei trucchi del nemico non è mai di proporti il male in quanto tale, ti propone il male ma soft, ti propone di fare le cose a fin di bene, non ti propone mai il bene, notate bene, ti propone a fin di bene, il divorzio è a fin di bene, l'aborto è sempre a fin di bene, le manipolazioni genetiche sono sempre a fin di bene, no? Questo a fin di bene che ti imbroglia, perché alla fine ricordatevi che il fine è sempre della stessa qualità dei mezzi. Ora, se il mezzo è buono, il fine sarà buono, ma se il mezzo non è buono, perché è come dire che l'albero e i frutti sono della stessa qualità. Ricordate che il Vangelo lo dice molto chiaramente. Il fine è il frutto e l'albero è il mezzo per avere il frutto. Ora, se l'albero è bacato, il frutto non funzionerà. Se l'albero è buono, il frutto sarà buono. Non si possono fare le cose a fin di bene. Si fa, o si fa il bene o non lo si fa, ma le cose a fin di bene sono quei miscugli strani per cui dopo viene fuori di tutto tranne che il bene. Ed ora a Corinto succede un po' questo. C'è uno scivolamento progressivo a questa logica, chiamiamola così, logica mondana. Poi vedremo che Paolo ne parla. Lui parla di sapienza di questo mondo. Però è interessante perché alla fine siamo sempre lì e vedremo che, cioè secondo me ha ragione un gesuita che fa parte della commissione della cultura che il Papa ha scelto insieme a Cardinal Ravasi eccetera, Gallagher, non so se l'avete mai sentito nominare, il quale diceva che sono tre le D, per essere, lui chiama le tre D, il triangolo delle tre D, del credente o di comunque di colui che è aperto alla fede, le tre D. La prima D è disposizione, potremmo dire desiderio, se volete. Cioè, prima cosa devi avere un desiderio di Vangelo. Se non hai il desiderio, facciamo un esempio, se tu non hai fame non mangerai mai, se non hai sete, e puoi avere una bella fontana, ma non ti dice niente, solo se hai sete apprezzi la fontana. Quindi il desiderio. Desiderio oppure disposizione, la disposizione. Se non c'è la disposizione interiore non succede niente. Seconda D, la decisione. Uno può aver sete, ma se gira intorno alla fontana e fa l'esame dell'acqua e comincia a dire è bella, un buon profumo, eccetera, faccio le fotografie e poi me le porto a casa, ma rischia di morire di sete anche intorno alla sorgente. Non basta avere il disposizione, il desiderio, bisogna avere a seconda D la decisione. Ma poi bisogna avere un'altra cosa, una volta che tu hai deciso, devi avere il coraggio della differenza. E questa è la cosa più difficile, perché abbiamo dei cristiani che hanno avuto disposizione e desiderio, che hanno avuto la decisione, ma non sanno accettare la differenza. Non so se mi sono spiegato. Cioè, essere cristiani non è essere comunque qualunque cosa. Essere cristiani vuol dire essere diversi. No? Gesù stesso l'ha detto, no? Io vi ho scelto dal mondo, ma voi siete nel mondo, ma non del mondo. Come si chiamavano all'inizio i cristiani? Come comincia il brano? Paolo, apostolo di Cristo, Gesù, chiamato per volontà di Dio, per dello sostegno della Chiesa. A coloro che sono stati santificati, in realtà lui dice ai santi, cosa vuol dire santo? Non vuol dire che con l'aureola, Uno dice, ma veramente questa aureola mi dà un peso alla testa, no. I santi non sono questi. Santo vuol dire diverso, cioè colui che ha una mentalità diversa da quella corrente. È curioso perché agios deriva dal greco, a alfa privativo e poi geges, terra, quindi qualcosa che è al di fuori della mentalità, da questa terra. In latino sanctus deriva dal verbo sanciscor, che vuol dire separare, distinguere, anche lì, siamo distinti, siamo diversi, ma la stessa cosa in ebraico, kadosh vuol dire diversi, voi sarete diversi perché io sono diverso, dice Gesù, dice Dio nel libro del Levitico, cioè io sono un Dio diverso dagli altri dei. Voi sarete un popolo diverso dagli altri popoli. Io vi ho scelto per essere diversi. Quindi è importante la differenza. E quando allora tu cominci a entrare, no? Se il sale diventa zucchero è finita, no? Se la farina diventa se il lievito diventa farina non fermenta più la pasta. Ecco, il coraggio della differenza sono le tre D, che sono, penso che dovremmo scrivercele in grande, perché il rischio è che se ne perdiamo una per strada e le altre due non funzionano più, vanno di conserva, vanno insieme, sono importanti tutte e tre. E allora San Paolo comincia a presentare qual è il motivo di queste divisioni che ci sono all'interno della comunità. Ci sono delle divisioni, si capisce, se tu scendi pian piano nella mentalità di questo secolo, così lo chiama lui, è chiaro che entri nella mentalità della competitività. Allora, quando c'è la competitività si formano necessariamente dei gruppi, no? Una squadra contro l'altra, no? Milan Inter, che so, non sono esperto di queste cose perché ho rinunciato a queste cose da molti anni, anche perché ho visto che non vale la pena di fare il tifo per quelli che si prendono un sacco di soldi e sono anche immorali oltretutto, quindi perché io dovrei sostenere anche soltanto da lontano una cosa del genere, ma mai più, proprio assolutamente, mi sentirei partecipe di questa immoralità, perché è una vera vergogna. Ora, ognuno è libero di fare come vuole, no? Per cui so che esiste lì Milan, l'Inter, la Juve, eccetera, ma al di là di questo proprio non so cosa succede e neanche mi va di interessarmi. Però è capita, è la logica della competitività. Quando tu cominci a entrare in questa logica del mondo, io valgo di più, tu vali di meno, vediamo un po' chi è il migliore, entriamo in questa logica che è la logica che non è quella delle beatitudini. Chi vuole essere il primo sia l'ultimo, il servo di tutti. Capite? Ebbene, cominciamo a vedere allora come comincia. Ecco, io vi leggo prima la traduzione corrente e poi cercherò di soffermarmi sulle parole facendo una nuova traduzione, anche perché non andremo molto lontano. Il titolo che diamo al brano di stasera, che sono 18, 19, 20, tre versetti, leggeremo, e andremo grosso modo sempre di 3 in 3 o di 3 in 4, non di più, perché il testo di Paolo non è molto semplice, anche se la traduzione è scorrevole, va, però se uno si mette poi sul testo greco si rende conto che in realtà la traduzione è sempre tradurre e tradire, capite, è la stessa radice, è sempre un po' un perdere qualcosa. Allora cercheremo di perdere il meno possibile se riesco, perché io faccio parte del CCB, Club Clero Badilante, non sono tra gli specialisti, quindi cercherò di fare quel che posso. Allora, comincia così il brano che leggeremo, quindi eravamo arrivati, Paolo che dice: per fortuna io non ho battezzato nessuno tra voi, perché se avessi battezzato qualcuno andreste in giro a dire che siete stati battezzati nel nome di Paolo, per fortuna. Perché voi andate in giro a dire: ma io sono di Apollo, io sono di Paolo, io sono di Cefa, io sono di Cristo, ma che cosa succede? Ma Cristo è stato fatto a pezzi? E allora Paolo comincia a dire: da dove deriva tutto questo? E come dicevo prima, vedremo che di fatto è un cedimento alla logica di questo secolo. Quando tu cominci a cedere, non avviene, che so, una... Capite che quando arriva una frana, di solito non è di colpo, Ci sono stati degli scricchioli, ci sono stati delle infiltrazioni d'acqua, ci sono stati dei... Poi pian piano, però quando viene giù di colpo, ma normalmente viene giù pian pianino, è sempre così. E il diavolo normalmente non ti fa scendere in cantina di colpo, non ti dice buttati giù, ti dice scendi il primo gradino, ma poi cosa c'è di male? Poi scendi il secondo, poi scendi il terzo, e alla fine ti trovi in cantina e dici: ma come sono arrivato qui? Un gradino per volta. Perché lui è molto... generoso, gentile, si scende pian pianino, pian pianino. La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti: distruggerò la sapienza dei sapienti, annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Qui la citazione è presa da Isaia, vi dico già, se andate a vedere, nel brano preso da Isaia 29:14, e poi c'è anche una citazione un po' sotto sotto di Giobbe 12:17. E aggiunge Paolo: dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è l'intellettuale di questo mondo? Vedete che l'intellettuale non sarà proprio quello, comunque vedremo. Dio non ha forse reso stolta la sapienza di questo mondo? Ci fermiamo qui. E il titolo che ho dato è La sapienza della croce, questi pochi versetti, questi quattro versetti. Bene, intanto vorrei farvi notare che c'è una parola che ricorrerà in questi versetti che arrivano dal versetto 18 fino alla fine del primo capitolo e anche gli inizi del secondo, una parola che ricorre continuamente, che con diverse, sempre la stessa radice, ma qualche volta è un sostantivo, qualche volta è un verbo, qualche volta è un aggettivo, qualche volta è un neutro che esprime qualcosa di sostantivato, che è la parola pazzia. Pazzo, pazzia, impazzire, impazzare, cioè si sente un po' tutto. In greco è la radice è mor, quindi moria, tomoron, che è ciò che è pazzo, e poi c'è il verbo diventare pazzi, eccezioni un po' diverse, per cui ritorna continuamente. E poi dall'altra parte c'è un'altra parola che ritorna, che è Sofia, che non c'entra niente con la Loren, che ormai è tramontata, anche lei ormai ha un po' di anni, ma Sofia, che vuol dire sapienza. Queste due cose che si alternano. Però intanto comincia così. Dice, o logos gartus taurou, che vuol dire di per sé, come è stato tradotto giustamente, la parola infatti della croce. In realtà, se noi stiamo attenti, quando siamo di fronte alla parola logos, in greco non vuol dire soltanto parola, ma vuol dire anche altro. Pensate, non so, conoscete Frankl, l'inventore, psicologo, inventore della logoterapia. Ora, e lui usa proprio la parola logos. Ora, che cos'è la logoterapia? È quella terapia che potremmo chiamare, che riesce a ridare motivazione a persone che hanno perso, che sono entrate nella nevrosi noogena, cioè hanno perso il senso della vita, non trovano più il gusto nelle cose che stanno vivendo, cioè non hanno più un perché vivere, e allora si tratta di rileggere la propria vita, entrare in una rilettura, allora si tratta di ridare senso. Allora la parola logos è proprio in questo senso, secondo me, cioè più che dire la parola della croce, potremmo dire la croce, ma io tradurrei così, il senso della croce o la logica della croce, perché in fondo logos, che vuol dire parola, è il dare parola a un sentimento perché tu in qualche maniera possa esprimerlo, no? Immaginate che io in mente ho un'idea, come faccio a esprimere la mia idea? Cioè se io la tengo chiusa nella mia testa, se io stasera non parlassi, non usassi la parola, io vi dico leggetela dentro la mia testa, concentratevi, ma penso che non si riesce. Ecco, la parola è quella che riesce a tirar fuori ciò che ho dentro, quindi è ciò che dà senso alla mia idea, quindi la rende non solo sensata, ma possibile, può essere interpretata. Quindi il tirar fuori questa, quindi il senso della croce, ecco, io direi proprio senso, vedete che adesso diventa un po' più logica la cosa, perché dire la parola della croce è stoltezza per quelli che vanno, perché parola della croce è stoltezza? Una parola? Ma quando diciamo che il senso infatti della croce è pazzia, non più che stoltezza, diciamo pazzia, perché viene usata la parola moros, che vuol dire proprio pazzia. Ricordate l'elogio della pazzia di Erasmo da Rotterdam, un libro bellissimo, gustosissimo da leggere, piccolo, ma certamente il linguaggio è quello del 1500, se volete, comunque Erasmo da Rotterdam, che a chi l'ha dedicato, qualcuno che sia esperto in queste cose, a chi l'ha dedicato Erasmo da Rotterdam l'elogio della pazzia? Al suo amico intimo, Tommaso Moro, Thomas More. Allora lui, giocando sottilmente su la parola moro, ecco moria, vedete che erano filologi e sapevano molto bene il greco, lui scrive l'elogio di Tommaso Moro, cioè tu caro mio Tommaso Moro sei veramente il più pazzo, perché sei veramente il più saggio secondo San Paolo. sei colui che ha capito. Ricordate che Tommaso Moro aveva scritto il famoso romanzo, poema Utopia, no? In latino, tra l'altro l'aveva scritto, perché allora scrivevano in latino, allora era il latino, non era l'inglese la lingua corrente. Addirittura mi ha meravigliato grandemente, per esempio, che tra le cose che Sant'Ignazio desiderava dei suoi gesuiti, siamo gesuiti da prima ora, siamo Sant'Ignazio del 1519 nasce, e quindi siamo dalla primo quarto del Cinquecento fino al terzo quarto, grosso modo, del Cinquecento, per comprendere tutto il Concilio di Trento, eccetera. Una delle cose che chiedeva ai suoi gesuiti era quello non solo di fare delle prediche, delle omilie in latino classico, ma anche in greco e in ebraico. Io francamente il greco lo leggo, ce l'ho qui davanti, ma metodi a fare una predica in greco non riesco, ma neanche il vostro Don Paolo, credo che ha laureato in lettere antiche, non credo che farebbe una predica in greco. Però tra gli allenamenti che gli facevano fare, ma cosa diavolo serviva? Però ti dà una certa dimestichezza con le scritture, questo è sicuro. Magari sono delle dove il lavoro che per preparare una cosa del genere è immenso rispetto poi al rendimento, perché voglio sapere chi è che riesce a capire una predica in greco, neanche allora che magari studiavano bene e meglio di noi il greco e il latino. Comunque dicevo che quindi la logica della croce è follia, è pazzia. Stavo dicendo che Tommaso Moro ha scritto un romanzo intitolato Utopia, dove lui elogia e parla di un'isola che si trova in nessun posto, anche lì vedete anche lì il greco, utopos, in nessun posto, utopia vuol dire da nessuna parte, qualcosa che non esiste, utopia. Allora, questa isola di utopia dove tutta la gente va d'accordo, dove tutto è in comune, dove c'è solo il sorriso, dove c'è solo la laboriosità, cioè l'isola che non c'è, chiamavate così Peter Pan, no? E allora, elogiando il suo amico Thomas More, lui lo chiama l'elogio della pazzia, cioè io elogio te perché tu veramente sei una persona saggia, sei uno capace di andare controcorrente, e in effetti va a tal punto controcorrente che perde la testa perché viene ucciso da Enrico VIII perché non era d'accordo. Sapete, allora il re dice o sei d'accordo col mio matrimonio o non sei d'accordo, se non sei d'accordo sei un traditore, quindi ti ammazzo, e così ha fatto fuori tutti quelli che non erano d'accordo. Così si va infatti ad andare d'accordo, no? Si portano avanti le cose alla Di Pietro, via tutte le teste. Scusate, è una volta che le teste sono saltate tutte, la Robespierre, la compagnia, no? I giustizialisti poi alla fine fanno poca strada, perché alla fine anche loro, dopo aver tagliato tante teste, qualcuno taglierà anche la tua, È sempre pericoloso usare questo metodo, perché quando poi nel mondo saremo rimasti in due, troverò il secondo che magari è più giusto di me, quindi se prima ho fatto fuori tutti gli altri ci sarà qualcuno che poi fa fuori me, la cosa che è meglio andare d'accordo, è più saggio, secondo il Vangelo, porgere l'altra guancia che usare altri metodi che non conducono molto lontano. Meno dicevo allora che per il senso della croce, per i salvati, notate bene anche qui, dice non sono coloro che si sono salvati, ma coloro che sono stati salvati. Cioè la salvezza è un dono, è una grazia. Allora, per coloro che si sono lasciati salvare, cioè che hanno messo in atto queste tre D, il desiderio, la decisione, la differenza, per quelli che veramente si sono lasciati salvare, allora la parola della croce per noi, e poi aggiunge, perché parla di sozomenois, e poi dice umin, emin, cioè noi che siamo stati salvati, è forza. Ed è curioso questa forza, perché viene usata la parola dynamis. San Paolo scrive, e siamo nel periodo in cui tra i segretari di Paolo c'era stato anche Luca. Luca era un discepolo di Paolo. Notate bene che Luca aveva già in bocca il vocabolario di Paolo. Quando parla dello Spirito Santo, sapete come la chiama San Paolo? Cioè, scusate, San Luca chiama dynamis. Gesù, spinto dalla dynamis dello Spirito Santo, dinamo, vuol dire forza. Non è potenza, è forza. Perché la potenza ti dà l'idea di qualcosa di violento, la forza ti dà l'impressione di qualcosa di forte ma buono, capite? Quando io, non so, mi sento sorreggere da un braccio forte, sento che anche è buono perché mi sorregge, capite? Non è la potenza, perché la potenza mi può anche schiacciare, la forza no. Quindi questa logica della croce, cioè il senso della croce, è forza, ma è forza di Dio. E invece, e poi parla anche di, la traduzione precedente diceva, per coloro che vanno in perdizione. Io non sarei troppo convinto di così. Sono per, nel greco è apollimenois, dove c'è dentro la parola andare in rovina, ma in realtà potremmo tradurre coloro che rovinano se stessi. Allora, è come se San Paolo dividesse gli uomini in due categorie, potremmo dire così, coloro che si sono lasciati salvare e coloro che invece hanno scelto ostinatamente la logica di questo secolo e che quindi hanno deciso di rovinare se stessi, cioè potremmo dire coloro che hanno scelto la via della vita e quelli che hanno scelto la via della morte. La via della vita è follia, è pazzia, moros, moria, per coloro che hanno scelto la morte, la via della vita è una follia, ma perché devo scegliere la vita? Ma figurati, con la fatica che si fa, è più comodo scegliere la morte, più comodo, più bella, no? Scegliere ciò che è bene o ciò che è opportuno, ma certo ciò che è opportuno, non ciò che è bene. Scegliere ciò che è bello e vero oppure ciò che mi costa poca fatica, certo scelgo ciò che mi costa poca fatica, perché è follia, eh? Penso quando, così con una decisione molto illuministica, ai tempi in cui io facevo ancora scuola, nelle superiori, è stata introdotta l'ora di religione, l'ora alternativa all'ora di religione, no? Con uno slancio pedagogico incredibile, ancora meglio di Rousseau e di Voltaire, dove il bambino buono, il selvaggio buono, no? Allora, l'alternativa era tra fare religione e fare nulla, non, perché in realtà non è fare religione o fare alternativa, perché non ci sono alternative. Allora io dico, ma è chiaro che la persona più, non dico intelligente, ma più furba, tra il nulla e il far qualcosa, che cosa sceglie dal momento che non paga niente? Cioè, se il non fare nulla ti penalizza, ma non faccio nulla, in più non vengo penalizzato, ma chi è quel scemo che mi dice di lavorare se posso anche non far nulla? Capite che da questo punto di vista pedagogicamente è zero, perché se non c'è un'alternativa, è chiaro che se l'alternativa al lavoro è il far niente, io scelgo di far niente, sto lì al sole tranquillo, no? Non so se ho reso l'idea. Ora, mentre la realtà, illuministicamente parlando, ti dice, no, il buon selvaggio, tra il far nulla e scegliere il bene, sceglie il bene. Col cavolo sceglie il bene, ma non tiene conto che esiste il peccato originale, no? Il mio professore di morale sociale, Monsignor Guzzetti, sant'uomo, veramente morto più che novantenne, un uomo straordinario, diceva che quando parlava del comunismo, perché si parlava anche comunque della democrazia, comunismo, eccetera, diceva, non è che non sia bello, è troppo bello per essere vero, cioè non tiene conto che l'uomo non è fatto così come l'ha descritto Marx. Cioè, l'uomo è fatto in un'altra maniera, cioè, è vero, in effetti, quando io ho studiato il comunismo c'era ancora, e quando si arrivava al comunismo di Cuba si diceva, ma lì si dice il comunismo dal volto umano, ma non sappiamo ancora bene, e in effetti dopo si è visto che il comunismo del volto umano è diventato una specie di dittatura con diritto di successione, come tante monarchie, no? Bon, allora, perché alla fine il buon selvaggio non esiste, esiste soltanto nell'idea di Rousseau forse, o in qualche altro, ma nella verità esiste l'uomo così come è stato creato e così come storicamente si è manifestato, cioè con i residui del peccato originale, dove se io posso fare il furbo senza pagare la tassa è chiaro che faccio il furbo, ma salvo che esistano delle persone solari, ma io francamente in 66 anni di vita non so se le ho conosciute, forse magari dei santi, come Madre Teresa di Calcutta, però dopo, leggendo la sua vita e le sue confessioni, si vede che effettivamente anche lei faceva molta fatica e non era così come sembrava. Bene, dicevo che allora per quelli che rovinano se stessi è follia, ma per coloro che invece si lasciano salvare, potremmo dire, per noi è forza di Dio. E perché forza di Dio? Che cos'è la croce? Ricordiamo bene che la croce non è qualunque cosa. La croce è il dono totale di sé, libero, gratuito e gioioso. Dono totale di sé, libero, gratuito e gioioso. Se non ha queste quattro caratteristiche, dono totale di sé, libero, gratuito e gioioso, non è croce, è solo peso. Ricordate il Vangelo spesso, Gesù liberamente si offre alla croce, totalmente, gioiosamente, non vedo l'ora di arrivarci, Padre, dice, ho un battesimo da ricevere come sono in ansia perché non l'ho ricevuto, anche se poi c'è la paura, perché non è la croce che è il dono totale di sé, quindi è amore. Ma questo è follia. Chi ti dice di amare delle persone che neanche sanno cosa farsi del tuo amore? Chi ti dice di porgere l'altra guancia quando l'altro ti prende a calci? Ma questa è la scelta dell'amore, questa è la croce. È follia, è una scelta controcorrente. E se tu non hai questo coraggio, il coraggio della differenza, che è croce, allora è chiaro che scegli ciò che è opportuno, ti adegui, scendi. Capite che già Paolo qui sta toccando il perché delle divisioni. Ormai state addolcendo la croce, state diluendo la densità del cristianesimo, facendolo diventare una camomilla. Il cristianesimo non è una camomilla, è fuoco. È scritto infatti, e vedete c'è la stessa parola, allora c'era tois apollumenois, cioè ai rovinanti se stessi, letteralmente, poi dice, è scritto infatti, apollo ten sophian, rovinerò la sapienza dei sapienti, usa lo stesso verbo del rovinare, no? Quelli che rovinano se stessi, ebbene, tu hai creduto di percorrere una via di morte chiamando la vita, ebbene io ti faccio vedere che questa tua via di morte in realtà era una vera via di morte e non la puoi chiamare vita, non puoi imballare il veleno e scriverci sopra zuccherino, perché poi succede, ha sbagliato a mettere il cartello a una medicina, no? Una signora è morta e altre due erano in pericolo di vita, perché manca. Di fatto c'era tutto, il pacchetto era intatto, c'era tutto, ma hanno soltanto sbagliato un'etichetta. E guardate che questo però è lo stile che usiamo noi nella vita, no? Cioè prendiamo il male, lo impacchettiamo e gli mettiamo su, lo chiamiamo bene, somiglia un po' a come facevano gli scolastici medievali, no? Oggi è venerdì di Quaresima, come faccio se non ho qui una bistecca e non ho pesce, come faccio a mangiare? Oh, allora prendiamo così, ego te battizzo pischem, ti battezzo pesce, oh, a quel punto posso mangiarlo, come se bastasse, capite? Basta che lo chiamo in un'altra maniera e così siamo a posto. Ma questo è il modo che usiamo noi, è il metodo che ci porta alla morte, perché tu non hai la trasparenza per chiamare le cose col proprio nome. Quando noi arriviamo a questo, arriviamo poi alla rovina di noi stessi. E allora dice, è stato scritto, che io, è Dio che parla, rovinerò la sapienza dei sapienti, cioè quelli che si ritengono sapienti, cioè i sapienti naturalmente di questo mondo, sapienti di questa logica del mondo, che siamo a Isaia 29:14. E poi parla di synesis ton syneton, che viene usata per dire l'intelligenza degli intelligenti, cioè potremmo dire la finezza delle persone che cercano di spaccare il capello in quattro, no? Capite? Quelli che pur di raccontarsela sono disposti a qualunque tipo di compromesso. Questa finezza che è l'intelligenza di chi, potremmo dire, non di chi ha scelto la vita, ma di chi pur di scamparla e di andare avanti a vivere normalmente come gli piace, se la racconta alla grande, ecco, queste intelligenze di questo tipo, cioè questa intelligenza che vuol dire opportunità, che vuol dire, opportunismo, più che opportunità, comodità, facilità, eccetera, no? E poi ancora, e toglierò, addirittura il verbo è annullare, azzeteso, cioè annullerò, azzererò, che che cosa? L'intelligenza degli intelligenti. E poi aggiunge, dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Non so se c'è scritto come è stato tradotto. Dov'è lo scriba? Sì, è Grammateus, è proprio colui che sa scrivere, colui che è in grado di arrivare alle cose, di scrivere bene anche i suoi pensieri, di esprimersi. E dov'è colui che si esprime bene, che sa scrivere cose da incantare, no? Quando abbiamo un modo di dire, no? Almeno nel dialetto milanese c'era un modo di dire, quando uno parla bene, parla come un libro stampato, ecco, parla come un libro stampato, questo sapere, stupire le persone, ecco il Grammateus. E poi ancora, dov'è? E qui interessante perché è Cicetetes, che è la stessa parola che troviamo, se voi andate, vedete che vi dicevo che Luca usava il vocabolario di San Paolo, capitolo 24 degli atti degli, no, di San Luca, famoso capitolo che leggeremo il pomeriggio di Pasqua, i due discepoli di Emmaus. A un certo punto discutevano tra di loro, questo discutevano era il verbo syzeteo, ecco qui, il syzetetes, syzeteo, che quindi stavano esaminando millimetricamente tutti gli avvenimenti per cercare di capire bene come andavano le cose, cioè non avevano voluto credere alle donne, ma poi dicevano, perché non si può credere a queste donne, ma che, come fai a credere alle donne, ma figurati, perché non è passo noi, siamo delle persone più sagge, perché, e Gesù è con loro mentre loro stavano facendo il ragionatore sottile, no? E quindi possiamo dire il sottile ragionatore. Il sottile ragionatore che è il viene tradotto qui, almeno la traduzione che ho in mano, è dov'è l'intellettuale di questo mondo.
Invece qui è proprio il sottile ragionatore.
Ah, buono, allora sono contento che finalmente la nuova traduzione della CEI, quella appena uscita un paio d'anni fa, io non l'ho guardato, io ho preso il testo. Anche quella vecchia è il sottile ragionatore, quindi qui è proprio il sottile ragionatore, mentre quello che io qui è piuttosto, dice l'intellettuale. Sì, però di per sé l'intellettuale e l'intelligente lì non è che si capiva molto bene, secondo me, però piuttosto il sottile ragionatore. Di questo secolo, parla di tu aionos tutu, cioè di questo secolo, cioè di questo.
Questo mondo è uguale?
No, perché quando parla di mondo lui parla di cosmos, poi parlerà di cosmos. Qui aionos vuol dire piuttosto di questo secolo. Quando noi diciamo nei secoli dei secoli, aionon ton aionon, dicono in greco, quindi proprio il secolo, potremmo tradurre in realtà leone, no? Eone, non il leone, ma L'apostrofo eone, aionos, è una traslitterazione. Gesù, concludendo il Vangelo di Matteo, dice: e sono con voi tutti i giorni fino alla fine ton aionon, cioè fino alla fine degli eoni, delle epoche che seguiranno. Quindi piuttosto è il secolo, cioè il secolo vuol dire il tempo in cui viviamo, perché mondo potrebbe voler dire qualcosa di mondano, no, ma piuttosto la logica, possiamo dire la logica corrente, questa logica corrente che ti dice che cos'è che vale di più, ciò che mi fa fare meno fatica, che rende di più, che mi rende ricco, che mi rende soddisfatto, ciò che mi entusiasma, ciò che mi dà emozioni, ma non ciò che è vero, non ciò che è profondo, ciò che mi spinge a cambiare magari, che mi mette in discussione e quindi che mi pone poi anche a esprimere la mia differenza, ecco qui la terza D che dicevo, no? La differenza, accettare la propria differenza. Questo è difficile, soprattutto in un mondo dove si cerca di omologare tutto, no? Villaggio globale, la globalizzazione che diventa anche la globalizzazione delle idee, dei cervelli, eccetera, quindi non ho più capacità di essere me stesso. Allora, dov'è il sottile ragionatore dell'epoca, no, di questa epoca, di questo eone, di questo secolo? E ecco che cosa succede. Non ha reso pazza. Notate bene, la parola è emoranen, vedete che c'è dentro la parola mora? Ancora una volta, moria, moros, pazzia. Quindi Dio ha reso pazza, Dio cosa ha fatto? Ha reso pazza la sapienza di questo mondo. Stavolta si parla di mondo? Stavolta è giusto, cosmo, tu cosmo, Allora, questa sapienza, questa che loro ritengono sapienza, quelli che gli uomini cosiddetti saggi, esperti, aperti, non so, intellettuali di oggi, che sono tutti ragionatori, ritengono sapienza, Dio l'ha resa pazza, cioè ha dimostrato che questa qui è una specie di, puoi dire, quando tu hai creduto di fare la, come si chiama quella che si spalma sulla carne, no? C'è gente che mette su la maionese e la maionese è impazzita, no? Ecco, ha fatto impazzire questa maionese del mondo che era la sapienza, la cosiddetta sapienza, una sapienza che è opportunità, che è l'emergere, il farsi vedere. Ricordate che sono le tre tentazioni che Gesù rifiuta, il Vangelo di Marco presenta le tre tentazioni fondamentali che vengono rappresentate con tre categorie di cosiddetti saggi, che sono gli anziani, i sommi sacerdoti e gli scribi. Sant'Agostino li identifica con le tre concupiscenze che Gesù rifiuta: la concupiscenza del possedere, gli anziani, perché gli anziani sono quelli che hanno lavorato tutta la vita e finalmente, essendo arrivati in pensione, hanno via tanti soldi, no? Quindi il possedere, gli anziani, i sommi sacerdoti, il potere, quindi quelli che contano, quelli che valgono. Terza concupiscenza, l'apparire, coloro che si fanno chiamare dottori, coloro che si fanno chiamare grandi, coloro che mettono fuori il cartellino con scritto laurea in filosofia, 15 lauree più specializzazione, e alla fine dico, ma quando uno ha trovato il tempo per fare tutte queste cose, ha trovato anche il tempo di mangiare, e quando vado dal mio medico vedo che ho tanti cartelli da tutte le parti specializzato in queste specializzazioni, ma mamma mia quante specializzazioni ha questo medico, no? Poi dopo tu ti metti lì, ti guarda in faccia, che ricetta ha bisogno? Ecco, capite, con tutte queste specializzazioni, a che cosa servono? A niente. Allora, dicevo che questo ha reso pazza, cioè Dio ha svuotato di senso, ha reso pazza questa sapienza del mondo. Ecco, io credo che già qui possiamo interrogarci, mi fermo qui stasera, perché abbiamo già intuito un po' qual è la sapienza della croce, è un altro tipo di sapienza, potremmo dire la sapienza delle beatitudini. E qui potremmo già domandarci qual è lo stile che io sto scegliendo nella mia vita, cioè qual è il tipo di sapienza che sto cercando. Sto scegliendo la vita o sto scegliendo la morte? La chiamo vita ma è morte, oppure perché in fondo ricordate che se il chicco di frumento caduto in terra non muore rimane solo, in realtà è una morte, il chicco di frumento muore. Tra due giorni celebreremo, comincia la settimana santa, si comincia a entrare in questa logica di morte, la logica del dono di sé, del perdersi, e però che cosa faccio io, dove mi trovo, qual è la logica? Alla base di tutte le nostre chiusure, di tutte le nostre opposizioni gli uni contro gli altri, alla base delle guerre, dentro di noi prima ma fuori di noi poi, cosa ci sta se non questo tipo di sapienza, che è una sapienza andata male, è una sapienza impazzita, mentre quello che noi, che Dio ci presenta come la vera sapienza, che è quella del dono di sé, che è l'amore gratuito, Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio unigenito, ricordate Santa Caterina da Genova che dice, ma tu sei pazzo mio Dio, sei fatto così, ma sei pazzo, e Dio gli risponde, sì, pazzo d'amore, c'è una pazzia, essere pazzi d'amore. E questa pazzia però per il mondo del risparmio, il mondo del domina, del tener da conto, del giocare sulle ambiguità, certo questa scioltezza, questa libertà, questa scelta di totale lucidità e di luminosità, certo non è facile, è un cammino difficile. Però io penso, stiamo avviandoci verso la settimana santa, stiamo concludendo la quaresima. Che cosa posso cambiare? Magari non si tratta di cambiare tutto e subito, però ma cominciare a cambiare certi approcci, un certo modo di vedere le cose, una logica, certe logiche che accompagnano le nostre scelte. che non sono più consumistiche ma che sono evangeliche, eccetera, che cosa scelgo? Ecco, chiediamo al Signore di spingerci nella direzione giusta, è questa dove c'è questa forza, la dynamis di Dio, questa forza di Dio, questa forza che è forza e bontà, capite? Quando, non so se avete letto le cronache di Narnia, no? Il leone, no? Il leone è forte ma è buono, capite? Cos'è? Lo Spirito Santo in fondo è Gesù Cristo, che è forte, nessuno ha mai parlato come lui, ma è buono. C'è colui che ti porge la mano, perché è forte, ti sostiene, ma non è colui che, avendo la mano forte, te la spritola, no? Ti dà